Le 20 e un minuto, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Putin oggi ha scelto la guerra, lo ha detto poco fa il presidente ucraino Zelensky. Questo parliamo della lettera aperta a Putin scritta da Zelensky, della risposta che è arrivata oggi pomeriggio da parte del presidente russo, che ha detto per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Zelensky questo aveva chiesto un bilaterale per porre fine a questa guerra, poi Putin aveva aggiunto Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva. Zelensky ha definito quella di Putin una risposta debole, semplicemente ha detto non vuole porre fine alla guerra. La guerra che continua sullo sfondo, diciamo, ma come attori non secondari ci sono innanzitutto gli Stati Uniti, visto che da parte russa si tenta di richiamare in gioco Trump, il quale ultimamente ha avuto altri dossier in mano, diciamo, di politica estera. E poi ci sono gli europei che invece cercano di essere protagonisti, anche se sono considerati un ostacolo da Mosca, mentre sono un potenziale, anzi un reale alleato ucraino. Domenica prossima ci sarà l'ennesimo vertice Gran Bretagna, Francia, Germania con l'Ucraina. Saluto Anna Zafesova della Stampa, buonasera Anna.
Buonasera.
Insomma, è durata il giro di poche ore questa ipotesi di un dialogo.
Ma io credo che l'ipotesi di un dialogo non sia durata nemmeno pochi secondi, nel senso che anche a leggere la lettera che Volodymyr Zelensky ha mandato a Vladimir Putin è evidente che una lettera da quale Zelensky non si attende una risposta positiva. Quello che Zelensky voleva è quello che ha ottenuto, cioè che Putin pronunciasse in pubblico, in una tribuna per di più così per lui importante come il Forum Economico di Pietroburgo, che pronunciasse le parole non vedo il senso di incontrare Zelensky, quindi voglio andare avanti con la guerra, non vedo alcun senso per un negoziato. Esattamente, è arrivato esattamente laddove Zelensky ha voluto spingerlo.
E perché secondo te ha fatto questo adesso Zelensky?
Ma Zelensky ha fatto questo gesto adesso innanzitutto perché adesso l'Ucraina è in un vantaggio militare e in un vantaggio economico, nel senso che l'economia russa sta vivendo una crisi che in realtà dovrebbe rendere la Russia molto più incline a chiudere la guerra, e molti esponenti della Russia, tra l'altro anche ministri, oligarchi, per non parlare di economisti, eccetera, lo stanno dicendo abbastanza chiaramente che l'economia russa non è in grado di reggere un ulteriore aumento delle spese militari, quindi il momento per la Russia per cercare un exit strategy è quanto mai propizio, e quindi ovviamente Zelensky ne approfitta perché scrive anche una lettera che rende pubblica, ovviamente è una lettera diretta a Putin, forse come ultimo destinatario, è diretta a Donald Trump, perché e appunto Putin cade assolutamente in questo tranello, perché a questo punto è proprio pubblico, l'ha visto tutto il mondo. Zelensky dice incontriamoci subito, senza condizioni preliminari, dove vuoi tranne Kiev e Mosca, e se vuoi anche senza mediazioni americane, facciamo noi direttamente. Putin rispondendo grazie, proseguo la guerra, quindi agli occhi anche di Trump è evidente come, diciamo, non è che, come non sia Zelensky il problema, che è quello che ovviamente Kiev vorrebbe dimostrare, per quanto Trump adesso appunto si è impegnato altrove, gli interessino più altri fronti. E poi soprattutto questa lettera è diretta ai russi, infatti è abbastanza lunga, ed è Zelensky più volte si rivolge ai russi, e si rivolge ai russi anche con un tono conciliante che dall'Ucraina negli ultimi mesi e anni non si sentiva spesso nei confronti della Russia, per ovvie e fondate ragioni. Anzi, Zelensky cerca in tutti i modi di dire ai russi: guardate, voi avete lo stesso problema che abbiamo noi, cioè Putin. È colpa di Putin se questa guerra non finisce, se voi state peggio, se vi staccano internet, se vi mandano in guerra, se vi arrivano i droni, eccetera, eccetera. Quindi, invece di dire è una guerra della Russia, torna a dire ai russi: in fondo è una guerra di Putin, e vedete anche voi cosa potete fare. Infatti, a un certo punto l'allusione di Zelensky, quando dice che la Russia, quando si stanca, cambia governo, è molto chiara, quando lui dice a Putin: di questo passo dovrà preoccuparsi della propria incolumità e della propria
Però mi
sopravvivenza.
viene da chiederti, Anna Zafesova, quanto questa lettera aperta stia circolando effettivamente in Russia, perché se lui si rivolge al
Sta
popolo deve
circolando.
arrivare con la censura che sappiamo esista, forse questo non sta
Sta
avvenendo.
circolando, l'ho vista con i miei occhi su diversi canali Telegram, oppure citata da altri canali Telegram, cioè sì, magari non l'hanno recitata in televisione, ma sta circolando ampiamente e sta anche raccogliendo parecchie like nei social, insomma, da quello che ho visto, perché è una lettera che insomma corrisponde anche a un certo sentire, ma d'altra parte, siccome ovviamente anche gli ucraini sanno benissimo quali sono gli umori russi, così come insomma li vediamo noi, che la stanchezza della guerra sta crescendo, che molti esponenti della stessa classe dirigente putiniana sono molto critici nei confronti di Putin e della guerra, e riconoscono come l'Ucraina stia vincendo in questo momento, e che quindi insomma la Russia dovrebbe in qualche modo essere interessata almeno a congelare il conflitto, come dicono loro nel loro gergo. Cioè, questo, come è chiaro che Zelensky lo sa, perché lo sappiamo noi, lo sa anche lui, e quindi piazza questo messaggio. Tra l'altro, da notare che questa lettera finisce con la frase: eterna memoria a tutti coloro che sono caduti in questa guerra, quindi anche ai russi, cosa che anche qua è un messaggio che prima non era mai arrivato, ovviamente, dall'Ucraina. Quindi, secondo me, è una lettera che è stata inviata appunto non a Putin, ma a chi Putin lo circonda, a chi Putin lo vota, a chi Putin lo sostiene,
E però qui
dicendo: guardate.
mi viene da dire, Anna Zafesova, delle due l'una, cioè se si parla di finestra di opportunità per mettere fine al conflitto e arriva questa risposta di Putin oggi che è una chiusura,
Certo.
allora chi lo deve raccogliere quel messaggio? Perché
Se lo
sappiamo
devono
che Putin
raccogliere, sì.
sta lì, ma probabilmente non tutti in Russia ormai vorrebbero che continuasse a ricoprire il ruolo che ricopre.
Esatto, ma beh, Zelensky lo dice con una chiarezza assoluta quando dice che se Putin prosegue la guerra dovrà preoccuparsi non della sopravvivenza della Russia, ma della sua sopravvivenza personale. Cioè, è praticamente un invito a gruppi dentro la classe dirigente russa, e non escludo che questi gruppi non solo esistono, ma che siano in qualche modo anche in contatto con qualcuno a Kiev, a dire: ragazzi, è arrivato il momento di agire, perché questo signore vi sta portando in un vicolo cieco. Cioè, nel momento in cui, giusto per fare un esempio, uno dei principali oligarchi russi, il maggiore produttore di metalli russo, Alexei Mordashov, il capo gigante siderurgico Severstal, oggi annuncia allo stesso forum di Pietroburgo, dove parla Putin, che sono passati in cassa negativa, così si esprime lui, che dovrà licenziare, perché perché produce più metallo di quanto riesce a vendere, e in un paese che è in guerra. Il consumo di metallo dovrebbe aumentare. È chiaro che il problema sono le sanzioni. Poi Mordashov non ne parla, perché nello spazio pubblico russo è vietato dire che le sanzioni fanno male, ma tutti sanno di cosa si parla, e stiamo parlando appunto di una delle principali industrie russe, di un'industria trainante. Quindi, se andiamo a parlare con queste persone, gli oligarchi, con i ministri del governo responsabili dell'economia, con i funzionari, con i governatori, con gli imprenditori, cioè la risposta è chiara. Cioè, tutti sanno che la guerra ha avuto già delle conseguenze devastanti e che non farà che peggiorare.
Da parte però c'è anche un'Ucraina che non, insomma, ha più di un motivo per chiuderla questa guerra, perché le perdite sono ingenti anche sul fronte ucraino. E soprattutto, che cosa vuol dire raggiungere un accordo oggi per l'Ucraina, quando l'obiettivo dichiarato è sempre stato quello della riconquista territoriale, che insomma, nonostante sul terreno le cose stiano un po' cambiando, soprattutto per quanto riguarda la logistica, non sembra ancora alla portata di Kiev?
Ma allora, io credo che nessuno a Kiev abbia mai seriamente pensato, nemmeno nei momenti proprio di maggiore euforia, che la riconquista di tutti i territori ucraini occupati, quindi rientro della Ucraina sui confini internazionalmente riconosciuti, sarebbe dovuto avvenire per via militare. Chiaro che nessuna intenzione di riconquistare metro per metro. L'idea era di creare una tale crisi militare, economica e politica in Russia da costringere la Russia a ritirarsi, come è già stato per esempio nel 22 con la controffensiva ucraina, quando appunto ha riconquistato metà dei territori che la Russia aveva conquistato nel febbraio-marzo 22, metà sono stati recuperati con la controffensiva ucraina, con i russi che in parte si sono ritirati perché si sono resi conto che non riuscivano a tenere questi territori. Quindi l'idea credo che sia un po' più questa. Quello che propone Zelensky credo che sia innanzitutto una tregua, cioè fermare le ostilità, fermare i bombardamenti e cominciare un negoziato, e ottenere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Il resto ovviamente si discute. Chiaro che non si parla di concessioni territoriali se non di riconoscimento di situazioni di fatto. Infatti la proposta di Zelensky è un cessate il fuoco lungo la linea di contatto attuale, il resto se ne parla.
Da vedere in una ulteriore fase. Grazie Anna Zafesova.
Esatto, il negoziato è questo d'altra parte.
Certo,
no?
Inizia nel momento in cui si ferma la guerra. Grazie Anna.
Grazie, buon lavoro.
Allora, la prima domanda che le faccio riguarda il contenuto della lettera di Zelensky. Questa è l'intervista con Stefano Stefanini, l'ambasciatore. Come una dimostrazione di forza questa da parte del presidente ucraino, oppure è una stanchezza di guerra anche da parte di Kiev?
Tutte e due. La stanchezza di guerra non è una novità, però è una lettera che più che di forza la direi di sicurezza. È di un presidente che si sente abbastanza sicuro che la Russia non possa vincere la guerra, e quindi ritiene di poter dire trattiamo la pace, perché siamo tutti e due stanchi di questa guerra, e facciamolo seriamente.
Anche da parte ucraina però si tratterebbe di rinunciare alla riconquista dei territori, che è sempre stato l'obiettivo quantomeno formalmente dichiarato.
Questo la lettera non lo dice, la lettera non dice alcunché di specifico. Sappiamo però che verissimo che l'Ucraina non ha mai formalmente rinunciato ai territori annessi o conquistati dalla Russia, però ha sempre detto di voler arrivare a un cessate il fuoco rebus sixtantibus, cioè lasciando di fatto sotto controllo russo i territori che la Russia occupa in questo momento, e partendo da questa situazione di fatto negoziare. È la Russia che chiede, che finora ha chiesto per arrivare a un cessate il fuoco, la cessione di ulteriori territori.
Invece da parte russa come potrebbe reagire Putin, a suo parere, ambasciatore? Perché la prima reazione di Peskov, quell'invito di Zelensky a andare a Mosca, sembra quantomeno un voler prendere tempo, dato che non sarebbe Mosca naturalmente il luogo di un eventuale incontro a due.
Ma il luogo può essere deciso, il chiedere, come ha fatto Peskov, che va bene che Zelensky venga a Mosca, a parte nei panni di Zelensky forse avrei qualche esitazione.
Ci penserebbe bene.
No, ma dopo tutto quello che è stato detto di lui a Mosca, ci farei su un pensierino. No, però il punto essenziale è che messa così come l'ha messa Pieskov sarebbe un atto di sottomissione. Se poi si arriva a una decisione di un negoziato anche con la partecipazione di altri Stati Uniti, europei, e in una sessione iniziale a Mosca, seguita ovviamente da una sessione a Kiev, tutto questo è discutibile. È chiaro che in genere, in una situazione del genere, si cerca una sede terza, anche perché così come la mette la Russia, è appunto un atto in cui Zelensky dovrebbe andare a Canossa, a Mosca. Invece Zelensky vuol trattare da pari a pari, fra due paesi sovrani.
Senta, lei scrive oggi sulla stampa che in questo momento ha di avere più bisogno, le citava, gli Stati Uniti, della sponda di Washington, della sponda di Trump e Putin. Perché?
Perché Putin deve ottenere da qualsiasi negoziato qualcosa che possa chiamare un successo. Se il negoziato è accompagnato da una dimostrazione di solidarietà, di diciamo di proseguimento di quello che i russi chiamano oggi lo spirito di Anchorage, cioè il clima che si era creato fra i due presidenti un anno fa, questo dà a Putin una copertura statura internazionale che gli permette di essere più flessibile, leggermente più flessibile nei confronti dell'Ucraina. Putin deve sentirsi di avere gli Stati Uniti, non dico dalla sua parte, ma con una benevola neutralità, e degli Stati Uniti che pensano anche a progetti utopici, in un certo senso, come lo stretto di Bering, il tunnel sullo stretto di Bering, o comunque all'avvio di un'era di collaborazione fra Stati Uniti e Russia che guarda soprattutto all'Artico. È quello che Trump aveva sbandierato nell'incontro di Anchorage, e questo può essere importante.
Può essere importante su un piano simbolico, naturalmente.
Sul piano simbolico, sul piano di far poi un bilancio da cosa ottiene da questa disgraziata guerra, oltre che l'aver conquistato con la forza una parte non trascurabile del territorio ucraino, che non, in una guerra non è poco conquistare il territorio. Un tempo le guerre si facevano soprattutto per quello e poi ci si fermava dove si poteva arrivare. Il fatto che Putin ha alzato troppo la posta, per cui deve salvare la faccia se non ottiene quello che ha chiesto, e quello che ha chiesto è ancora più territorio e un cambio di regime a Kiev.
Cosa che in questo momento appare molto improbabile. In tutto questo, che ruolo hanno i paesi europei che oggi ancora si vedono i principali paesi europei che hanno l'iniziativa sull'Ucraina, dove tra parentesi manca l'Italia?
Ma quello è un vecchio problema dell'Italia, l'esclusione o il non far parte dei tre, quelli che si chiamano, cosiddetti E3, cioè e in parte è dovuto alla timidezza a volte di seguirli in certe iniziative, perché in questo caso dietro questa riunione c'è anche la disponibilità data da tutti e tre i paesi di mettere delle forze a garanzia della futura pace. Comunque accantoniamo questo vecchio problema dell'Italia, che non è non è soltanto di Giorgia Meloni, è un problema con cui l'Italia l'abbiamo avuto anche nel negoziato con l'Iran che portò all'accordo sul nucleare. Noi non c'era, sì, c'era Federica Mogherini, ma in quanto era alto rappresentante dell'Unione Europea, ma l'Italia non c'era perché era rimasta fuori dai tre paesi europei che avevano iniziato. Gli europei si stanno muovendo per, avendo dimostrato che oggi sono hanno il ruolo principale nel sostegno all'Ucraina, sentono di poter essere presenti a un futuro negoziato. Quindi si preparano, Putin non li vuole, gli Stati Uniti non hanno finora mostrato particolare interesse, Zelensky li vuole e alla fine in un negoziato che poi riguarda essenzialmente il futuro assetto della sicurezza europea, perché da come finisce la guerra in Ucraina, poi tutti gli altri pezzi su un'eventuale sperabile stabilizzazione della sicurezza europea si mettono a posto e gli europei non possono non esserci. A maggior ragione non possono esserci con un'amministrazione americana di cui non si fidano.
Era l'ambasciatore Stefano Stefanini che ha concluso questa intervista con l'analisi di quello che stanno facendo i paesi europei e io saluto Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica. Buonasera Andrea.
Buonasera a voi.
Oggi sono successe due cose, almeno io ne vedo due, poi magari tu ne vedi di più. Uno è la notizia pubblicata da Bloomberg, secondo cui di nuovo, Regno Unito, Francia, Germania incontreranno l'Ucraina, quindi i rispettivi leader naturalmente, da Zelensky a Starmer, a Macron a Merz, domenica. Non ho capito se hanno già stabilito anche dove. Il tema naturalmente è quello della guerra in Ucraina e dell'iniziativa anche politica oltre che militare. L'altro è invece il vertice della UE sul tema dell'allargamento nei Balcani, ma anche all'Ucraina in seconda battuta, dove abbastanza singolarmente l'Italia non ha partecipato. Io comincerei da qua. Che significato ha questo forfè di Meloni al vertice europeo?
Se ho capito bene, il Presidente del Consiglio era all'inaugurazione di un francobollo.
Sì, si è andata a vedere i francobolli.
Diciamo, sì, diciamo che è una questione di priorità, no?
Beh, dipende dal francobollo, forse, non lo so.
Sì, dipende dal francobollo. Non lo so, non so se sia una gaffe per sbadataggine o una gaffe diplomatica, visto che la questione dell'allargamento dell'Unione Europea all'Ucraina è una questione molto divisiva per la maggioranza di governo, quindi è anche possibile che, diciamo, sia stata un'assenza diplomatica. Comunque in diplomazia un'assenza è un'assenza, non è che se non ci sei non conti. Questo è il dato di fatto. E peraltro l'Italia non c'è neanche a questo vertice con Zelensky, che si terrà da quel che ho capito a Londra, anche se il 14 a Parigi è convocata una riunione dei volonterosi, quindi è ancora poco chiaro dove si incontreranno.
Volenterosi, di cui a questo punto non si capisce se il nostro paese faccia parte o meno, in che termini.
No, il nostro paese in teoria, cioè, sai, volonterosi essendo appunto su base volontaria, tutti ci possono essere e non essere, di fatto. Il nucleo fondante dei volonterosi sono inglesi, francesi, tedeschi e polacchi, che sono anche il nucleo della futura difesa europea.
A proposito del vertice che potrebbe tenersi a Londra, adesso poco fa esce un'agenzia che riporta le parole del premier britannico Starmer che dice la Russia può attaccare, non potrebbe, dice può attaccare la NATO nel 2030, entro nel giro di 4 anni potrebbe attaccare la NATO, cita insomma servizi di intelligence. Allora, da un lato c'è questa postura così muscolare, dall'altra c'è l'atteggiamento italiano, ma nel complesso l'Europa che partita può pensare di poter giocare in questa fase così delicata della guerra in Ucraina?
Ma guarda, quello che sta succedendo, e che direi che è successo, è che nella guerra in Ucraina gli Stati Uniti stanno uscendo di scena. All'inizio, quando c'era ancora Biden presidente, gli Stati Uniti erano il principale alleato dell'Ucraina. Poi Trump ha preso clamorosamente le distanze da Kiev e si è proposto come mediatore, ma ha cercato di fare il mediatore pro Putin. E quindi alla fine, in questo momento, mi sembra che gli Stati Uniti non abbiano un ruolo da giocare in questa guerra, neanche come mediatori, neanche come pacificatori. Hanno, diciamo, perso il treno. Naturalmente gli europei stanno cercando di prendere quel treno, nel senso che, come mi sembra che abbia riconosciuto anche oggi Macron, noi siamo di gran lunga i più grandi contributori per la difesa dell'Ucraina, e comunque qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina deve prevedere un quadro di sicurezza europea, di cui evidentemente gli europei sono non solo interessati, ma sono anche protagonisti.
Quadro di sicurezza europea significa anche il dopoguerra con un impegno europeo in Ucraina? Cioè, tradotto, insomma,
significa,
con i militari?
Allora, i problemi tra Ucraina e Russia sono sostanzialmente due. Uno è un problema territoriale, perché sappiamo che Putin vuole il Donbass nella sua totalità e sappiamo che gli ucraini non lo vogliono cedere. Il secondo problema è un problema delle garanzie di sicurezza da dare all'Ucraina una volta raggiunto un accordo di pace con la Russia. Ancora oggi credo Putin, parlando a San Pietroburgo, ha confermato che non vuole l'Ucraina nella NATO. Questa è intanto una questione che concerne.
Non la vuole nemmeno nell'Unione Europea, non solo nella NATO, naturalmente.
Però questo non era una delle precondizioni poste dalla Russia che fosse nell'Unione Europea. Naturalmente il problema è che in questa fase stanno cambiando sia le configurazioni di sicurezza della NATO sia quella dell'Unione Europea. Quindi. È tutto un quadro in divenire, ma noi sappiamo che l'Unione Europea prevede nel suo statuto anche un patto di difesa comune. Quindi è chiaro che se l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea, si estenderebbe all'Ucraina anche l'impegno alla sua difesa in caso di attacco. Quindi in tutti i modi gli europei sono protagonisti di quella che sarà la sistemazione definitiva una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, se si raggiungerà. Mi sembra di capire che oggi Putin abbia respinto.
Ha detto di no, e sicuramente il giorno non è oggi, nemmeno domani. Grazie Andrea per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica. Alle 20:30 precise ci fermiamo qua. Luigi Marosio vi saluta all'orizzonte delle 20 e anche l'orizzonte propriamente detto alle 18 tornano lunedì con la programmazione feriale. Un buon ascolto, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Network. We'll be right back.